Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Un saluto agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla. Torna l'appuntamento settimanale con la rubrica che si occupa delle Dolomiti, della questione dell'area alpina, quindi in particolare per quanto ci riguarda della provincia di Belluno, ma anche di quelle limitrofe. Questa settimana in apertura ci occupiamo di politica, perché c'è una novità abbastanza rilevante nel panorama bellunese, cioè la decisione del movimento autonomistico BARD, Belluno Autonoma Regione Dolomiti, che da anni si sta battendo per l'attuazione di norme o per l'approvazione di norme sia a livello regionale sia a livello nazionale, che riconoscano le difficoltà di gestione di un territorio montano con delle peculiarità come quello bellunese e delle difficoltà che sono presenti in molti territori alpini, solo alcuni dei quali sono dotati di strumenti particolari di autogoverno, cioè quei territori che sono dotati di un regime a statuto speciale. Il movimento autonomistico bellunese BARD da tempo si dà da fare per segnalare questi squilibri, queste incongruenze. Ci sono stati numerosi referendum, come molti ascoltatori ricorderanno, referendum comunali che hanno utilizzato l'opportunità costituzionale di chiedere il trasferimento da una regione all'altra proprio per segnalare questo disagio e questi squilibri. Ci sono stati molti comuni bellunesi della fascia di confine con il Trentino Alto Adige e anche con il Friuli Venezia Giulia che hanno effettivamente attraverso un referendum formalizzato questa richiesta di cambio di regione, una richiesta che però poi non ha avuto seguito per nessuno di questi territori municipali. Tutto si è un po' arenato a livello romano, a livello parlamentare. Sono state fatte le leggi, in alcuni casi formalizzate le leggi relative all'attuazione di quanto sancito dal referendum, un referendum che fra l'altro prevede dei quorum particolarmente alti, perché affinché il comune possa chiedere il trasferimento a un'altra regione devono votare a favore non la maggioranza dei votanti, bensì la maggioranza degli aventi diritto al voto, cioè degli iscritti alle liste elettorali, il che è complicato ulteriormente in zone come quelle bellunesi, in cui c'è un alto tasso di migrazione ancora e quindi di molti cittadini elettori presenti nelle liste ma non residenti in provincia ma residenti all'estero. In questo contesto la novità che si profila è quella che vedrà probabilmente per la prima volta il movimento autonomistico Belluno Autonoma Regione Dolomiti, il BARD, correre a una competizione elettorale, perché c'è stato un antipasto, per così dire, l'anno scorso alle europee, quando il BARD, in assenza di candidati locali che rappresentassero il territorio dolomitico bellunese, aveva stretto un accordo con un europarlamentare uscente, esponente della Südtiroler Volkspartei, il partito di raccolta, come viene definito, del voto tedesco in Sudtirolo. Si tratta dei Herbert Dorfmann, e in virtù di questo accordo il BARD ha fatto campagna elettorale l'anno scorso per Dorfmann, e poi il parlamentare europeo sudtirolese si è impegnato a rappresentare anche il territorio dolomitico di Belluno, e in effetti è stato poi presente in diverse occasioni in provincia di Belluno. Quale sia il frutto poi di questo impegno sarà da vedere. In ogni modo era stato significativo il riscontro elettorale ottenuto da questo impegno e da questa intesa tra BARD e Dorfmann, perché la Südtiroler Volkspartei era arrivata quasi al 10% in provincia di Belluno, a Trento, dove questo tipo di voto è ben più consolidato, era arrivata solo al 12%, quindi si era trattato di un accordo che aveva dato dei significativi risultati in termini elettorali. Un accordo però appunto del tutto legato a quella situazione, a quella contingenza e alla necessità di trovare una voce in Europa per la provincia di Belluno, tenuto conto anche di quanto passi attraverso gli strumenti europei delle possibilità di strutturare una serie di iniziative che possano dare una prospettiva di innovazione al modello anche produttivo della provincia di Belluno. Ed ora dunque, in vista delle elezioni regionali di questa primavera, il movimento Bard si sta attrezzando per scendere in campo e lo farà a quanto pare nel modo più autonomo possibile, stando a quanto si capisce finora, tenendo anche conto che ci sono diversi esponenti autorevoli di primo piano del Bard che in sostanza sono già stati all'interno del Partito Democratico, sono in rotta perché critici con una serie di iniziative, in particolare quelle portate avanti dal governo Renzi, non ultima ovviamente la riforma delle province e le riforme costituzionali in linea generale. Il Bard ora dunque si sta guardando attorno e in un comunicato diffuso pochi giorni fa spiega che, viste le persistenti difficoltà a convincere i partiti nazionali bellunesi ad assumere posizioni politiche a tutela della comunità dolomitiche, ha deciso il Bard di fare ogni tentativo possibile al fine di poter presentare una propria lista con un proprio candidato consigliere regionale alle prossime elezioni in Regione Veneto. La legge regionale e elettorale, spiega il Bard, impone a ogni lista di raccogliere sottoscrizioni alle liste almeno in 5 province. Questo rende oltremodo difficile, se non impossibile, riuscire a ottenere le 4.000 firme necessarie per la presentazione di una propria lista nelle province nelle quali il movimento Bard non ha mai operato e non è dunque conosciuto. Esiste però, sottolinea questa nota del Bard, una scappatoia. La stessa legge elettorale permette infatti che una lista con un proprio candidato presidente possa farsi garante per la presentazione di un'altra lista, a patto che il candidato presidente sia lo stesso. In questo modo è possibile partecipare alle elezioni regionali scavalcando lo scoglio della raccolta delle firme. Il movimento Bard ritiene necessario offrire alle comunità dolomitiche bellunesi l'opportunità di eleggere in Consiglio regionale del Veneto una persona che assuma l'esclusivo compito di rappresentare e tutelare gli interessi dei montanari bellunesi. Un consigliere che non abbia altri obblighi né doveri di obbedienza nei confronti di strutture di partiti nazionali e che si dedichi esclusivamente a incrementare gli strumenti di autonomia della provincia di Belluno al fine di costruire la regione dolomitica. Siamo del tutto consapevoli, prosegue il comunicato del Bard, che un consigliere regionale bellunese sui tanti presenti non avrà molti strumenti per garantire questo risultato, ma sappiamo anche che finora nessuno ha mai lavorato per rendere possibile e per far progredire questa ipotesi di riorganizzazione amministrativa. Per questo motivo il direttivo del Bard si impegnerà a ricercare tra i gruppi consigliari in Regione Veneto una compagine che sia disponibile a ospitare il proprio candidato consigliere per la provincia di Belluno. Se sarà possibile attuare questo programma, il nostro candidato si presenterà alla contesa elettorale con una propria lista e un proprio simbolo, naturalmente a sostegno di chi avrà creduto al nostro progetto. Al fine di attivare un serio confronto con i propri sostenitori, il movimento Bard si impegna a organizzare assemblee nelle vallate e nelle città bellunesi per discutere quale proposta politica sia migliore al fine di adempiere al compito di dare adeguata rappresentanza in regione agli interessi delle nostre comunità alpine e per definire quale sia il miglior candidato da presentare nel caso in cui questa ipotesi di partecipazione alla contesa elettorale diventi una concreta realtà. In altre parole, dunque, il movimento Bard sta dialogando con delle liste che si presenteranno a livello regionale per cercare ospitalità e poter quindi candidare un suo esponente transitando attraverso appunto una coalizione che sostiene un candidato presidente unico, perché altrimenti il Bard non riuscirebbe a presentare le liste da solo, ci spiega, essendo necessario raccogliere le firme in 5 province del Veneto mentre il Barda è radicato e conosciuto ovviamente soltanto a Belluno. A proposito di questo suo radicamento, come avrete capito in parte da quanto è menzionato in questa nota, diciamo preelettorale, il Bard si muove su una prospettiva abbastanza chiara, che è quella dell'avvicinamento fra le regioni Trentino Alto Adige e Veneto, e in particolare fra la provincia di Belluno e le province di Trento e Bolzano, con un'ipotesi, diciamo, a lungo termine, che è quella di poter creare una saldatura anche amministrativa tra le aree che hanno difficoltà e questioni omogenee da gestire, che sono quelle di Trento, Bolzano e Belluno. Questa è quella che il Bard definisce Regione Dolomiti. Nel frattempo però l'obiettivo innanzitutto è quello di far attuare la legge veneta, che prevede il trasferimento di competenze dalla regione alla provincia di Belluno, trasferimento che il presidente Zaia un paio di settimane fa, ha stroncato, dicendo che anche se è previsto dalla legge del Veneto non si può fare perché il governo di Roma ha tagliato i soldi. A Belluno proprio il Bard ha risposto a Zaia che ora non si giochi allo scaricabarile, che le responsabilità sono sia di Roma, con il suo nuovo centralismo di marca renziana, sia di Venezia, e che comunque sia Belluno pretende il trasferimento delle competenze così come sancito dalla legge. Il termine scadrà l'8 febbraio, il termine di 6 mesi dato dalla legge dell'agosto scorso per trasferire le competenze a Belluno, competenze regionali su varie materie, comprese agricoltura, turismo, attività produttive, eccetera, eccetera. Legge dell'8 agosto del 2014 dava 6 mesi appunto per questo trasferimento, e è una legge che dava attuazione a quanto previsto dallo statuto regionale del Veneto. A Belluno dunque si manda a dire a Zaia che innanzitutto che questo trasferimento di competenze non è solo una questione finanziaria, si tratta anche di competenze regolamentari che sono molto importanti, cioè poter decidere come orientare una serie di questioni riguardanti il tessuto produttivo, il tessuto sociale di quest'area dolomitica. Quindi si trasferiscono le competenze anche a parità di risorse rispetto alla situazione attuale, non è questo il nodo centrale, poi si vedrà di trovare le risorse necessarie, ma intanto si dia attuazione a quanto previsto dalla legge e si crei un quadro stabile dal punto di vista istituzionale e dell'autogoverno per quanto riguarda la provincia di Belluno. Questa è la risposta che dà il Bard al presidente Zaia, che un po' sbrigativamente pensa di cavarsela dicendo che non ci sono soldi perché Roma taglia i trasferimenti e quindi non si rispetta la legge per quanto riguarda le competenze regionali da trasferire a Belluno. Ma a proposito di tutta questa situazione, giusto per capirne un po' meglio i contorni, sia dal punto di vista sociologico, antropologico, che politico ed economico, vi ripropongo dall'archivio di Voci dalle Dolomiti questa conversazione avuta con il sociologo Diego Cason, esponente del movimento Bard, che appunto aveva cercato di illustrare agli ascoltatori di Radio Cooperativa i contorni di questa situazione che apparentemente dall'esterno potrebbe essere non semplice da afferrare, e credo che in questa conversazione Diego Cason abbia in qualche modo illuminato alcuni aspetti che rendono l'idea del perché si è così insistenti, così attenti nel bellunese sulla questione dell'autogoverno. Cominciamo però con sentire il parere di Cason sulla riforma che il governo Renzi ha fortemente voluto, che svuota di funzioni le province, crea una serie di difficoltà fra l'altro per la gestione, la mobilità del personale, i cosiddetti esuberi provinciali, che nel dicembre scorso sono diventati finalmente una questione all'ordine del giorno anche per quanto riguarda i mass media principali. Ci sono state varie manifestazioni in tutta Italia per questa problematica, che si riflette anche sulla gestione dei servizi di cui si occupano appunto le province. Quindi apriamo questa conversazione con Cason appunto parlando della riforma delle province, la cosiddetta riforma del Rio, che il governo Renzi ha approvato e varato l'anno scorso e che ora sta dando i suoi primi effetti, uno dei quali per quanto riguarda il rapporto fra cittadini e rappresentanti istituzionali è che viene cancellata la elezione diretta, i rappresentanti nelle province sono scelti da una trattativa a livello comunale o di segreteria di partito per essere più schietti e poi vengono eletti in un turno elettorale nel quale alle urne si recano solo i consiglieri comunali per l'appunto. Questa è la facciata rivolta verso i cittadini dal punto di vista della rappresentanza, poi c'è l'altra, quella che riguarda i servizi, chi li gestirà, come, con quale personale, servizi che sono la gestione delle strade, il trasporto degli studenti, la manutenzione del patrimonio edilizio, la gestione dei piani territoriali e così via. C'è un grande, in questo momento, ingorgo, tutto da capire, ma nel frattempo il governo Renzi ha portato a casa lo spot da vendersi alle elezioni europee dell'anno scorso, riguardante appunto la riduzione cosiddetta dei costi della politica, riduzione che a sua volta non ci sarà per quanto riguarda questa riforma delle province, secondo molti studi, compreso quello della CGA di Mestre, al contrario i costi rischiano alla fine di crescere quando si saranno riorganizzati questi servizi che non saranno più gestiti direttamente dalle province e quando il personale sarà riallocato in altri settori degli enti pubblici. Sentiamo dunque il parere di Diego Cason sulla riforma delle province e poi la sua analisi sull'esigenza di autogoverno per quanto riguarda il territorio dolomitico bellunese.
Ma è demagogica per tre motivi. Una, perché l'obiettivo della riduzione dei costi della politica è ridicolo, nel senso che si risparmia 61 milioni di euro del costo dell'intero apparato delle amministrazioni delle province, che rispetto a quello delle regioni pesa per nemmeno un cinquantesimo del costo di riferimento. Quindi è un'autentica cretinata. Dal punto di vista del risparmio dei costi di gestione degli enti, si risparmia un massimo dai 400 ai 600 milioni di euro. Tuttavia il cittadino, se riflette, rispetto a questo ipotetico risparmio, che non è nemmeno provato perché la Corte dei Conti l'ha già messo in discussione facendo dei calcoli con le ragionerie, ma a parte questo, il fatto è che si privano interi territori di rappresentanza politica mettendola nelle mani di soggetti eletti da un numero di elettori limitatissimo, perché tre sono gli amministratori delle nuove province dopo la loro teorica eliminazione, e sono i tre sindaci di tre comuni più popolosi. Da noi, se i sei sindaci si mettono d'accordo, hanno il governo della provincia, che è una cosa che dal punto di vista delle regole democratiche non sta in piedi. Inoltre non bisogna dimenticare che Belluno è senza rappresentanza e commissariata da 4 anni, senza che alcuna legge costituzionale o legge ordinaria permetta di operare in questo senso. Abbiamo qui quattro prefetti che fanno i commissari della provincia, che ci costano più dell'intero consiglio provinciale di prima, più della giunta e del presidente messi insieme. Quindi che non ci vengano a raccontare delle storie. Da ultimo è demagogica, perché le province non vengono smantellate, non vengono eliminate. Rimane la struttura dell'ente, rimangono i dipendenti da pagare, rimangono i mutui da pagare, i mutui accesi bisogna pagarli ugualmente, rimangono gli immobili da accudire, mica li possiamo demolire, qualcuno dovrà ben comunque occuparsi di quell'immobile. Quindi l'80% della realtà della spesa corrente di questi enti resterà inalterata, solo che il problema è che prima questi enti e queste strutture erano funzionali all'erogazione dei servizi, adesso invece dovrebbero svolgere solo 4 funzioni. Che sono tutte di pianificazione, di coordinamento e di raccolta statistica dei dati. Allora, se noi prima con 100 euro facevamo 17 tipi di servizi su 17 competenze, adesso con gli stessi 100 euro svolgiamo 4 funzioni, molto più ridotte e meno importanti di prima, dov'è il risparmio, dov'è il guadagno per il cittadino? Non c'è. E quindi questa cosa qui è solamente una questione perché qualcuno come Del Rio e qualcun altro possa dire abbiamo eliminato dei costi della politica, quando non è vero. Invece quello che eliminano delle strutture della pratica della democrazia del nostro paese, questa è la verità di fondo. Ecco perché chiediamo che se non passa la deroga venga bloccato questo disegno. E pace se su questo progetto qui si pone la fiducia, perché è meglio che un governo che pone una fiducia su un progetto del genere cada e se ne faccia un altro, che abbia alla sua testa qualcuno che su queste cose ragiona invece che sragionare o vederle solamente dal punto di vista della realtà urbana e sia capace di comprendere la complessità del territorio nazionale e venire incontro alle esigenze delle comunità che sul territorio stanno, producono ricchezza, con la quale tra l'altro paghiamo questi falsi servitori dello Stato che piuttosto che essere al nostro servizio sono, mi sembra, più al servizio delle proprie carriere politiche che non nell'interesse dei cittadini.
Ma secondo te quindi c'è anche la possibilità che si ragioni, perché qui fai appello alle coscienze, al ragionamento, alla diciamo analisi della problematica, che peraltro è stata al centro di varie indagini anche di tipo scientifico, del Censis, della CGA di Mestre, che hanno dimostrato che non solo non si risparmia con questa riforma delle province, ma probabilmente si creerà una situazione talmente caotica di tentativo di cogestione dei servizi da parte dei comuni che costerà di più e con un forte rischio che peggiori anche il servizio.
Ma noi abbiamo qui un modello di gestione consociata dei comuni, che è la gestione della rete acquedottistica e del come dire, governo dei reflui delle nostre reti idriche. Beh, in 10 anni questo tipo di governo senza controllo, fatto sempre dalle stesse persone, ha prodotto 85 milioni di euro di debito. Se vogliamo riproporlo per l'intera provincia, bene, ci prenotiamo per il fallimento già da subito, perché la realtà è che il voto e il controllo del cittadino in ambito elettorale è l'elemento determinante per garantire la qualità della pubblica amministrazione. Senza questo lo scadimento è automatico, è una regola matematica questa qui, non è una cosa che ci inventiamo a tavolino. E gli enti locali servono a questo, a moltiplicare i centri di potere affinché i centri di spesa diminuiscano. Perché se manca il potere aumentano i centri di spesa, lo sanno tutti sta cosa qua, anche gli stessi che amministrano il nostro paese sanno questa cosa qua, eppure di fronte alle sirene del successo politico perdono completamente la testa, sembrano animali in fregola che non capiscono più niente di quello che accade intorno a loro e pensano solo al proprio interesse immediato ed elettoralistico, una cosa sciagurata questa qui.
Senti, nella migliore, tra virgolette, delle ipotesi ora, cioè che Matteo Renzi se la metta via se vede che tira una brutta aria rispetto alla questione delle province quantomeno e che quindi possa o essere accantonato questo disegno di legge e tornare in altra forma più ragionata e magari concordata con i territori sui quali viene calata dall'alto questa roba, e se andasse così e quindi mettiamo che nel caso delle province montane, quindi Belluno, ci sia di nuovo la possibilità di tornare al voto per la provincia ordinaria, rinasca questo ente, le visioni tue come studioso dell'autonomia e anche del tuo movimento autonomistico che ricordiamolo ha una declinazione molto diciamo pragmatica del federalismo, lungi da quella di un certo egoismo territoriale che forse abbiamo conosciuto in altri territori e in altre fasi storiche, forse anche in questa per alcuni versi. E qual è il vostro disegno poi, insomma, il vostro progetto?
Sì, sì. Allora, la provincia ordinaria, così com'era prima, è stata utile per la fase storica nella quale ha operato, pur con tutti i limiti che aveva, adesso non sarebbe più utile. Ci serve un ente che sia in grado di dare rappresentanza agli interessi delle varie comunità e che sia una sintesi di rappresentanza politica e non sia un organo di amministrazione se non nelle materie in cui i comuni decidono di delegare a un ente di livello territoriale più elevato delle funzioni che sono proprie. Del resto questo non lo diciamo noi, lo dice la carta costituzionale di questo paese di cui noi siamo cittadini, che forse qualche governante a Roma e a Venezia si è dimenticato di questo. Ma a parte questo aspetto qui, serve anche, diciamo così, un riordino delle competenze, quindi uno sfoltimento degli enti di secondo grado, noi ne abbiamo 14 qui ma 2 sono più che sufficienti, un processo che faciliti l'unione di comuni, è meglio l'unificazione dei comuni, pur senza togliere rappresentanza agli stessi, perché si può scindere l'aspetto, diciamo così, dell'amministrazione che produce servizi per il cittadino dall'amministrazione che esercita il potere politico, cioè i municipi possono rimanere purché si dia, purché si dia vita a un processo di razionalizzazione e di miglioramento dell'efficienza dell'ente pubblico in area montana. Questo si può fare anche qui, anche se con più difficoltà che da altre parti, ma si può fare anche qua, è meglio. Serve anche il fatto che venga data una bella sforbiciata a tutti quegli enti periferici, regionali e nazionali che qui non servono a niente e potrebbero essere date queste competenze tranquillamente alla provincia. Per esempio, che ce ne facciamo di 3 servizi forestali quando possiamo averne semplicemente uno provinciale? Che ce ne facciamo noi qui, ad esempio, di un magistrato alle acque statale, di una conferenza regionale sulle acque, quando questo bene prezioso e principale intorno a cui ruota l'economia della provincia può essere gestito benissimo dalle comunità, direttamente dai comuni per aspetti amministrativi e indirettamente la provincia per quanto riguarda la rappresentanza di questi interessi in sede nazionale e in sede regionale? Tutto questo porterebbe, altro che al risparmio dei miseri 46 milioni di bilancio della provincia, ci permetterebbe di risparmiare ogni anno ben più di 200 milioni di euro, pur avendone a disposizione la provincia il triplo di quelli che ha in gestione adesso. Pertanto, se questo progetto qui di riduzione dei costi si vuol fare, lo spazio per farlo c'è. E noi abbiamo un'idea in mente, abbiamo già progettato uno statuto in merito a questo. Certo, non si fanno statuti a tavolino, lo si fa discutendo con tutte le comunità e ragionando intorno a questo con tutti coloro che hanno una rappresentanza dentro queste comunità, al fine di trovare una soluzione di, come dire, equilibrio tra tutti gli interessi che ci sono all'interno delle comunità. E quindi questo si tratta di fare, dare rappresentanza a questi interessi, dare un organo che sia in grado di fare questa funzione di coordinamento e di coesione comunitaria. Per quanto riguarda l'esercizio del potere amministrativo, ripeto e ribadisco, questo è in capo a dei comuni, ma non dei comuni che chiudono il bilancio con 2 milioni e mezzo di euro e quando hanno pagato il personale non avanzano neanche un centesimo, di comuni che abbiano risorse adeguate per poter erogare questi servizi. E dopo alla provincia lasciare solamente il compito di rappresentanza, di coordinamento da un lato, ma anche di riorganizzazione dei servizi amministrativi di area vasta. Questo è quello che serve a noi in montagna. Io non so cosa serve a Rovigo, non mi impiccio di questa storia qui, ma so che qui da noi o si fa questa cosa che è in grado di coniugare e mettere in moto le energie che ci sono dentro le comunità locali con un progetto di coordinamento e di riorganizzazione della provincia, altrimenti resteremo senza rappresentanza e gli interessi senza rappresentanza semplicemente non esistono. E quindi gli interessi dei bellunesi, della montagna bellunese e veneta, spariranno sostanzialmente dall'agenda politica. Ricordo a chi ci ascolta che il 74% del territorio nazionale è montagna. Quindi se vogliamo andare tutti a stare a Porto Marghera, ben venga questo progetto. Se invece pensiamo che vivere in uno dei posti migliori del mondo per qualità della vita e per qualità estetica del luogo in cui si sta, forse vale la pena di spenderci e forse vale la pena che qualche senatore, invece che pensare alle prossime elezioni, pensi alla responsabilità che ha di garantire a una comunità come la nostra di mantenersi e magari crescere di 10-15 mila residenti nei prossimi 10 anni, invece che trovarsi nella situazione di non poter più garantire ai propri cittadini gli elementi necessari per la sopravvivenza in quota.
Senti, infatti è bene ricordare che parliamo di montagna, di problematiche istituzionali riguardanti appunto la gestione di questi territori e che in questo caso si può anche ritenere che una questione come quella di Belluno sia un po' un laboratorio che potrebbe, se prendesse una piega positiva, essere un po' un avamposto per un modello che potrebbe essere in qualche modo di ispirazione per altre zone che hanno già sofferto di un forte spopolamento sugli Appennini, per esempio, o nell'arco alpino occidentale italiano. E ti chiedo quindi, rispetto a questa tua visione della provincia, se faccio una comparazione con la provincia autonoma di Trento, che invece è un ente molto, diciamo, strutturato per avere molte competenze anche sul territorio, forse anche molto centralista se vogliamo rispetto ai comuni, è una visione diversa. Quindi non pensate a una provincia che interviene dappertutto con le sue ramificazioni.
A noi questo non serve, anzi crediamo che anche in provincia di Trento questo modello di accentramento delle funzioni amministrative stia dimostrando i suoi limiti e le sue debolezze, perché, come ripeto, l'attività dell'amministratore deve essere vicina a quella del suo elettore, altrimenti i controlli diventano difficili, gli aspetti grigi dell'amministrazione si estendono e sempre più interessi non rappresentati secondo il metodo democratico si impongono sui interessi dei cittadini e diventano fattori di corruzione, di inefficienza e anche di
crimine in qualche misura, perché anche questo bisogna cominciare a dirlo tante volte. Vabbè. A parte questo, noi non abbiamo bisogno di questo, non abbiamo bisogno invece di uno strumento che dia responsabilità, potere e risorse alle comunità e provveda a facilitare il buon governo di questi territori. Questa è la provincia che noi abbiamo in mente. In merito all'altro discorso, noi abbiamo avuto chiaro fin dall'inizio della nostra iniziativa che il problema non è che noi non siamo nati per difendere gli interessi della provincia di Belluno intesa come ente o delle semplici dei bellunesi e basta, anche se questo è il nostro, diciamo così, il nostro elemento costitutivo. Questo è un problema di equilibrio nella gestione del potere politico locale che riguarda l'intero paese, che è entrato in crisi con la globalizzazione non solo in montagna, ma in tutto il territorio nazionale, e gli effetti si vedono. Non aver capito questo ci fa essere l'ultimo paese dei 25 dell'Unione, che ci pone agli ultimi posti in classifica, perché invece che affrontare i problemi che la pubblica amministrazione pone e porrà ancora di più in futuro, ovvero l'equilibrio tra le risorse disponibili e i servizi erogati senza debitarci, con l'accentramento a livello nazionale e con un indebolimento della funzione regionale, che le regioni non sono strumenti di autonomia, sono strumenti di accentramento e di sottogoverno, molto spesso anche molto vicini all'attività illecita, ecco, se vogliamo dirla tutta, non sono la risposta giusta, non sono la risposta giusta. E infatti, quali sono gli stati che meglio reggono la concorrenza internazionale della globalizzazione? Sono gli stati federali, in cui però la federazione è una distribuzione di responsabilità, perché i cantoni svizzeri che non sono in grado di erogare i propri servizi, con classi dirigenti che non sono in grado di affrontare i problemi dei propri cittadini, vengono cambiati, vengono sostituiti, non c'è niente da fare, si premiano coloro che sono in grado di far questo, e quello che non sono in grado se ne vanno fuori dai piedi. Invece da noi, faccio un esempio, il direttore dell'SGSP, uno di quelli responsabili in qualche misura, non so in quale misura, ma in una certa misura su, visto che è il direttore amministrativo di questo ente, responsabile di 25 milioni di debito, adesso è un amministratore di Asco Trade, di una società di Asco Trade, col suo lauto stipendio. È come dire, diamo in mano la gestione di un'impresa a uno che abbia almeno 5-6 fallimenti nel suo curriculum, perché altrimenti non è un buon manager. E questo lo vediamo in tanti altri ambiti del nostro paese, questo è l'elemento che ci porta a questa situazione qua, è l'irresponsabilità dell'amministratore che porta a queste sciagure qua, perché i sindaci dei nostri comuni gestiscono le poche risorse che hanno con molta oculatezza, con molta attenzione, con molto equilibrio, e non buttano via i soldi alla finestra, perché altrimenti i cittadini li seguono con un forcone.
Senti, ti chiedo quest'altra cosa per chiudere, diciamo, la pagina riguardante le suggestioni e gli orizzonti possibili dell'autogoverno di un territorio di montagna in questo caso. Parlavi di una provincia in fondo, diciamo, leggera rispetto anche a quelle autonome che conosciamo qui vicine, di Trento e di Bolzano. Ma questa è una fase che immagini transitoria, cioè il modello poi potrebbe essere in un'ottica federalista quello di un cantone svizzero, o pensi proprio che sia un modello considerabile come la stazione d'arrivo di un equilibrio istituzionale per un'area montana come quella di Belluno, o invece in una fase successiva si può immaginare di avere altro potere localmente da gestire?
Io credo che il processo sia inesorabile, nonostante le battute d'arresto di adesso, perché lo spazio è sempre meno, e gli spazi obliqui e verticali delle aree montane sono una risorsa pregiata, preziosa, e che se non vengono governati in loco decadono rapidamente. Infatti vediamo che anche le città alpine delle Alpi occidentali, no? Come lo stesso Torino, che ha ospitato le Olimpiadi invernali, che tipo di vantaggio ha avuto nel medio periodo da questo? Solo debiti, perché tutti gli edifici, tutti gli immobili che pure erano stati fatti con una certa intelligenza sono lì vuoti, inutilizzati. Perché? Perché se manca la popolazione non si fa turismo, se mancano i residenti non si fa cultura turistica. Non si propone il modello francese di portare una stazione invernale in quota e farla funzionare solo quando funziona come una stazione di servizio. Non funziona. non funziona. Le nostre stazioni, le stazioni che funzionano, quelle turistiche che funzionano in montagna, sono quelle abitate, con una solida cultura locale, con un'agricoltura funzionante, con una struttura sociale ed economica variegata e ben strutturata in equilibrio. Quelle deboli sono solo luogo di speculazione che verranno prestissimo abbandonate. E quindi, se vogliamo creare struttura produttiva estesa, capace di arricchire l'intera nazione, dobbiamo essere capaci di cogliere la diversità dei territori, dotarli di strumenti di amministrazione adeguati, su misura. Io non pretendo che questo modello qui vada bene per una realtà urbana, che i cittadini delle realtà urbane si dotino degli strumenti che loro ritengono idonei e adeguati per sé. E pertanto è questo il problema. Pertanto questa fase qui è una fase ovviamente intermedia. Di certo io posso dire questo, che almeno finché le comunità ci sono, non accetteranno supinamente di essere sterminate da uno sciocco e stupido decreto o da una legge fatta male. Comunque vada, noi faremo tutto il possibile per difendere gli interessi e la rappresentanza delle comunità dolomitiche in sede giurisdizionale italiana. Abbiamo anche una Corte di Giustizia europea, un giudice da qualche parte che riconoscerà le ragioni dei territori alpini, ci sarà ben. Ricordo che l'Unione Europea ha già riconosciuto in un atto della Commissione l'importanza strategica delle Alpi come sistema produttivo, non come sistema ricreativo, e pertanto staremo a vedere chi alla fine vincerà questa partita. Io non credo che noi saremmo così sciocchi da accettare supinamente di essere buttati fuori da uno dei luoghi più belli al mondo per andare a guadagnarci da vivere da qualche altra parte, anche perché tra l'altro i bellunesi l'hanno già fatto per 4 secoli, e quindi ci sembra che questo, diciamo così, questo aspetto qui l'abbiamo già pagato, anche se devo aggiungere che su circa 100-110 laureati che abbiamo ogni anno ce ne vanno già via più di 90, e pertanto questo fatto qui già sta accadendo. Noi dobbiamo imparare a declinare la cura e il buon governo locale con l'apertura al resto del mondo, e cioè costruire autonomie non come chiusura al resto della realtà del pianeta che ci ospita, ma come grande apertura rispetto al mondo che ci circonda, sulla base della consapevolezza della propria capacità di autogovernarci, non contro gli interessi d'altrui, ma per trovare un giusto equilibrio con tutti quelli che stanno ai nostri confini e che sono elementi della nostra realtà quotidiana. Pertanto l'idea dell'autonomia intesa come rinchiudersi dentro un luogo dotato di privilegi non ha nessun tipo di futuro. Invece ha futuro la capacità di costruire strutture amministrative per il buon governo di ogni realtà territoriale, sia essa urbana oppure montana oppure rurale, perché abbiamo anche le aree intermedie, non ci sono solo le montagne e le città in questo paese. E se non saremo in grado di fare questo, semplicemente non saremo noi bellunesi ai margini dello sviluppo internazionale, ma sarà l'intero paese Italia che subirà un declino inarrestabile e una decadenza della quale già si vedono alcuni segni preoccupanti all'orizzonte. La responsabilità delle nostre classi dirigenti nazionali e regionali è questa, non quella di vincere le prossime elezioni.
Senti, a proposito di apertura appunto e di responsabilità rispetto agli assetti istituzionali, la vostra proposta, poi diciamo, che sta nel nome del vostro movimento, è Regione Dolomiti, oltre a Belluno Autonoma, guarda quindi alle vicine province a statuto speciale. Voi immaginate realisticamente di poter perseguire questo obiettivo, quindi di creare una regione, un'entità amministrativa a tutti gli effetti con Trento e Bolzano, le quali sono sempre state piuttosto refrattarie a proposito di autonomie chiuse o aperte rispetto all'apertura verso i territori contermini, e quindi immagino che non sia facile confrontarsi anche con loro rispetto a un disegno di questo tipo.
Allora, all'inizio pensavamo fosse praticabile l'idea di una regione unica Dolomiti, che raggruppasse Trento, Bolzano, magari Sondrio e magari anche la Carnia. Dopo 2 anni di intensi colloqui, di grandi relazioni che abbiamo costruito con i nostri vicini di casa, che peraltro ci hanno sempre accolto e ascoltato con grande attenzione e cortesia, anche se poi alla prova dei fatti la solidarietà che chiediamo non si è manifestata, adesso crediamo che l'ipotesi più praticabile sia quella di perseguire l'autonomia per quanto riguarda, intesa come buon governo, per quanto riguarda questo territorio.
Belluno.
Belluno, sì, certo. E poi la possibilità di costruire solide relazioni sia sul versante economico, sia sul versante istituzionale con le altre autonomie locali dotate di sufficiente sovranità, in modo tale da consolidare le relazioni economiche, le relazioni sociali, la costruzione di reti di servizi in comune su misura dell'area montana, e poi chi vivrà vedrà. Perché cercare di risolvere questo problema dall'aspetto istituzionale, prima che questa comunità si venga a creare realmente in termini di relazioni sussidiarie, si è rivelata un'ingenuità che un movimento giovane come il nostro poteva perdonarsi 2 anni fa, ma che adesso non potrebbe più proporre in questi termini. Noi crediamo però che una confederazione di autonomie solide, capaci di essere aperte ai propri vicini, questa non sia sparita dall'orizzonte, purché nasca nel pieno rispetto delle caratteristiche, delle particolarità, delle singolarità, e non voglia essere un ennesimo progetto omologante. Ecco una cosa su cui ad esempio ci troviamo più d'accordo con gli amministratori del Sud Tirolo che non delle altre aree, perché crediamo che l'assunzione di responsabilità sia prima di tutto un dovere etico, dopo sia una necessità politica e amministrativa, e da ultimo sia un utile strumento per lo sviluppo economico. Però appunto deve partire dal fatto che noi non possiamo risolvere i problemi inventandoci strutture istituzionali, dobbiamo risolvere i problemi sul terreno dove sono, collaborando insieme e condividendo metodi, strumenti e risorse per affrontare insieme i problemi. Un esempio per tutti: vogliamo dotare di un'infrastruttura utile sia per noi che per Trento e Bolzano questo territorio? Non è molto importante che facciamo una regione insieme, sarebbe molto importante ad esempio che facessimo l'anello ferroviario delle Dolomiti.
Cioè una ferrovia che, sì, che vada diciamo dalla ferrovia del Brennero lungo la Valsugana, salga da Primolano a Feltre
e poi vada a Calazzo,
e da Calazzo si faccia un pezzo, sì, nuovo fino alla Valpusteria.
Esattamente.
Ecco, questa sarebbe una struttura naturalmente accompagnata da idonei e adeguati interventi sulla struttura viaria su gomma che riduca l'uso del mezzo privato, che darebbe grosse opportunità a noi, a Trento e anche a Bolzano. Certo. Non farebbe del male a nessuno dei tre, nessuno vorrebbe andare a comandare in casa degli altri, però sarebbe uno strumento estremamente utile sia per la mobilità dei residenti sia per la mobilità degli ospiti, riducendo tra l'altro la presenza dei veicoli privati e migliorando la qualità dell'offerta turistica e anche la qualità della vita dei residenti, per esempio. Oppure un'altra questione: possibile che in area alpina non si riesca a definire un modello di produzione di energia rinnovabile, libera da combustibili fossili, capace di essere autosufficiente dal punto di vista energetico e capace di produrre energia anche per i paesi che gli stanno intorno? Sì che è possibile farlo, basta volere, basta però liberarsi dalla dipendenza dalla pianura, che viene qui a prendersi ciò che gli serve pagandolo niente e lasciandoci qui in braghe di tela. Allora, questo qui è un interesse nostro solo, no? È un interesse di tutta l'area alpina, ma in realtà, vedendola bene, è un interesse di tutti i territori di essere autosufficienti. Tanto per dire l'ultimo esempio del blackout elettrico in provincia di Belluno.
A causa di una...
Ma noi dobbiamo, dobbiamo dipendere da una linea elettrica che ci porta l'energia da Innsbruck, o dobbiamo essere capaci di produrre gran parte dell'energia, almeno per fini civili, perché per fini industriali serve una potenza maggiore, ma per fini civili non possiamo essere autosufficienti? Certo che possiamo esserlo. Già il modello c'è, l'Alto Adige è in gran parte autosufficiente, con la propria produzione microidroelettrica. Certo, se pensiamo di dare la produzione microidroelettrica in mani ad imprese che la usano in modo speculativo, speculando sugli incentivi statali, per poi abbandonare l'impresa appena i soldi dello Stato non ci sono più, sicuramente questo risultato non lo otterremo.
Eclosion di Salmon, tratto dal Free Music Archive, musica libera, licenze Creative Commons, qui a Radio Cooperativa per Voci dalle Dolomiti, l'appuntamento settimanale del martedì, non dalle 17.30 fino alle 19, che si occupa della provincia di Belluno, in particolare della zona alpina di Nord-Est. In generale abbiamo ascoltato la voce di Diego Cason del movimento autonomistica BARD, Belluno Autonoma Regione Dolomiti, che inquadrava un po' la situazione e dell'esigenza di autogoverno, di strumenti istituzionali nuovi per l'area della provincia di Belluno, che possa in qualche modo vedere riequilibrata la sua condizione istituzionale rispetto alle aree vicine, montane, alpine, che sono tutte a statuto speciale. E inoltre, per quanto riguarda Cason, abbiamo ascoltato anche la sua analisi molto critica in generale con la riforma delle province ordinarie attuata dal governo Renzi, riforma che sta trovando peraltro in questi ultimi mesi e settimane molte voci contrarie, critiche, quando poi emerge in modo concreto, per esempio, la questione della riallocazione, del ricollocamento del personale che il governo Renzi ha previsto in esubero rispetto alle funzioni delle province, funzioni delle province ordinarie che a loro volta diventano un po' un problema tutto da verificare, perché non si capisce bene chi e come dovrà farsi carico dei servizi ai cittadini finora gestiti dalle province. Vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane. Ne abbiamo parlato di tutto questo capitolo della situazione istituzionale, dell'esigenza di autonomia della provincia di Belluno, della legge del Veneto che prevede il trasferimento di competenze a Belluno, ma che il presidente Zaia dice che non sarà attuata perché il Veneto non ha soldi, questo malgrado da Belluno mandino a dire a Venezia che fa niente, intanto trasferiteci le competenze, rispettate la legge, poi per le risorse finanziarie vedremo come fare. Questo capitolo lo abbiamo aperto perché ci siamo accodati a un annuncio fatto dal movimento BARD, che ha deciso di correre, di scendere in campo alle prossime elezioni regionali, quelle di questa primavera, e sta valutando, sta dialogando con una serie di liste per verificare dove potrà trovare ospitalità da qualcuno che riconosca, diciamo, l'esigenza e gli obiettivi portati avanti appunto dal movimento autonomistico di Belluno, quindi l'esigenza di una forma di governo autonomo a Belluno, e una lista che dia ospitalità a un candidato consigliere regionale autonomista bellunese, per portare appunto nel Consiglio regionale la voce di questa istanza. Vedremo nelle prossime settimane, appena lo sapremo, con chi alla fine il BARD sarà eventualmente arrivato a stringere un accordo. Questa è Radio Cooperativa, Voci dalle Dolomiti. Vi ricordo che per contattare questa rubrica potete scrivere a radio@bellunopop.it, radio@bellunopop.it, oppure telefonare al numero 0437 18 35 735. Vi ricordo pure che Radio Cooperativa è un emittente non profit. Quelli che ci lavorano, le voci che sentite, sono volontari che danno una mano a questa radio, e se volete dare anche voi una mano, se siete nelle condizioni di farlo, potete anche dare un contributo economico con un versamento nel conto corrente postale numero 120 823 01 120 823 01, che è intestato alla Cooperativa Informazione e Cultura, indirizzo via Antonio da Tempo 2 35 129 Padova. Bene, chiudiamo questa pagina iniziale di Voci dalle Dolomiti riguardante la questione istituzionale, le prospettive per il voto regionale legato a quelle dell'assetto istituzionale di Belluno e la storica ormai battaglia sull'autonomia. Voltiamo pagina, ma comunque rimaniamo in un ambito che è connesso in effetti con il ruolo delle istituzioni, perché parliamo di nuovo di acqua, tutela dei corsi d'acqua in provincia di Belluno e in generale sulle Dolomiti, e in particolare della vicenda di una delle numerose centrali elettriche, idroelettriche, di cui è stata richiesta e rilasciata l'autorizzazione dalla Regione del Veneto. Qui entrano in campo appunto le istituzioni, la centrale in Valle del Mis, che poi è stata fermata dopo una lunga mobilitazione molto partecipata delle associazioni locali e non solo, è stata poi fermata definitivamente dalla Corte di Cassazione, la centrale in Valle del Mis, con una sentenza in seguito al ricorso di alcune associazioni come il CAI e il WWF. E che cosa è successo poi? Che però nel frattempo, fra l'autorizzazione regionale e lo stop definitivo imposto dalla Cassazione per tutta una serie di ragioni che riguardano anche la tutela del patrimonio ambientale, e c'è stato il cantiere che è andato avanti ed è rimasto poi lì perché nessuno si è occupato del ripristino ambientale, quindi l'alveo del torrente in Valle del Mis, l'omonimo torrente Mis. Siamo per intenderci, per chi conosce la valle, salendo dal lago del Mis, a sua volta un bacino legato allo sfruttamento idroelettrico, si entra nella parte, diciamo, della strada stretta, incassata nella valle, proprio accanto al torrente, che sale verso Lagordino e arriva quindi poi ai primi centri abitati, alle prime case. Ecco, poco prima delle prime case che si incontrano risalendo la Valle del Mis, c'è il cantiere, l'ex cantiere con l'alveo del fiume cementificato. Qui ci fu una manifestazione per sensibilizzare gli enti e le autorità preposte a risolvere la questione del ripristino ambientale, visto che si trattava di un cantiere fermato da una sentenza della Cassazione. E nessuno faceva nulla, c'è stata una manifestazione in cui si è entrati anche in modo simbolico all'interno di quest'area per indicare la necessità di un intervento di pulizia e ripristino ambientale. Ora la vicenda ha avuto uno sbocco giudiziario beffardo che colpisce lo stesso movimento che si è occupato della difesa di questo patrimonio ambientale. Il Comitato Bellunese Acqua Bene Comune ha diffuso una nota stampa proprio per commentare l'accaduto, questa sentenza di pochi giorni fa, ed ecco ciò che scrive il Comitato Bellunese Acqua Bene Comune in questa nota, che è diffusa anche nei siti web di riferimento dell'associazionismo che si occupa dell'acqua. Ebbene sì, si legge nel comunicato, da questa mattina abbiamo finalmente dei, virgolette, responsabili rispetto a quanto accaduto in Valle del Mis, dove si è costruita quasi completamente, con danni irreversibili per il paesaggio, illegittimamente e contro la legge di tutela delle aree protette, una centrale idroelettrica all'interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, area patrimonio mondiale dell'umanità. Ma chi è stato condannato? Sono stati condannati coloro che hanno costruito l'opera? Coloro che l'hanno autorizzata? Forse uno dei proponenti della centrale? Forse uno di quei solerti funzionari che, in un modo o nell'altro, hanno contribuito a rilasciare un'autorizzazione illegittima? Oppure il Tribunale ha finalmente letto la sentenza della Cassazione ed è intervenuto nei confronti di chi non sta facendo il proprio dovere, obbligando Eva Energia Valsabbia di Brescia a ripristinare i luoghi illegittimamente occupati, scrive il Comitato Bellunese Acqua Bene Comune. No, certo, risponde, certo che no. Nessuno di questi è stato condannato. Non sempre la legge corre a braccetto con la giustizia. Al momento gli unici a pagare siamo noi. Noi che siamo riusciti a bloccare quell'opera illegale. Questa mattina, infatti, uno dei nostri attivisti è stato condannato a 10 giorni di reclusione più un'ammenda di 250 euro per aver partecipato a un'iniziativa pubblica in Valle del Mis, nella quale abbiamo ripulito dalle immondizie una parte del cantiere, oggi diventato una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto in una delle zone naturalistiche più importanti del mondo. Abbiamo ripulito disobbedendo alla disposizione del questore che ci vietava l'ingresso nell'area. Il nostro militante è stato condannato per aver violato una transenna in un luogo i cui terreni, peraltro, di uso civico, non dovevano essere interessati da alcun lavoro. Ma si sa, le formalità della legge sono spesso astruse, incomprensibili a chi chiede soltanto e semplicemente giustizia. E allora chiediamo al solerte Tribunale di Belluno di essere altrettanto solerte nei confronti di coloro che illegittimamente hanno stuprato la valle. Chiediamo al Tribunale, aggiunge il Comitato Bellunese Acquabene Comune, che magari con l'auto di servizio qualche procuratore aggiunto vada a vedere quei luoghi e che alla luce di quanto stabilito dalla nota sentenza della Corte di Cassazione si dia una mossa. Chiediamo al Tribunale di Belluno, prima che sia troppo tardi, di non farsi complice di coloro i quali stanno brigando per aggirare la legge, di andare a vedere gli atti della Commissione Ambiente del Senato, dove si sta discutendo ormai da un anno e mezzo di modifiche alla legge 394 del 91 sulle aree protette, che se approvata saneranno l'abuso e tutti gli eventuali reati penali a questo collegati. La vicenda, insomma, si commenta da sola, soprattutto nel momento in cui ancora nessuno ha predisposto i lavori di ripristino ambientale e i responsabili pubblici non sono ancora stati sollevati dal loro incarico. Soprattutto in una vicenda che, aggiunge il Comitato Bellunese Acquabene Comune, di dignitoso ha avuto solo l'impegno di chi ha combattuto e sta ancora combattendo contro quello scempio illegittimo e illegale. Nell'esprimere tutta la nostra solidarietà al nostro fratello condannato, ribadiamo tutta la nostra corresponsabilità collettiva a quell'iniziativa e siamo ancora più convinti, nell'andare avanti, consapevoli che chi si sta leccando le ferite sono i vecchi e i nuovi speculatori che hanno perso milioni di euro a, virgolette, causa delle nostre battaglie di questi anni contro la privatizzazione del bene comune acqua. Sulla testa, la battaglia continua per continuare a vincere, chiude il suo comunicato stampa il Comitato Bellunese Acqua Bene Comune. Se volete saperne di più, potete visitare il sito web del comitato stesso, che è acquabenecomunebelluno.it, lo trovate comunque facilmente digitando il nome del comitato in un motore di ricerca. Questa è la vicenda in Valle del Mis e noi proseguiamo a proposito di tutela delle acque e di rischi di riforme regressive, cioè di controriforme da parte del Parlamento e del Governo su questa tematica molto importante anche per, diciamo, indirettamente la tutela delle potenzialità economiche delle aree di montagna che rischiano di essere depauperate ulteriormente di una risorsa importante come l'acqua, importante anche per il turismo e non solo, per la produzione idroelettrica o per l'irrigazione a vantaggio di altri territori con scarsissime o zero ricadute locali. Quindi la questione è piuttosto delicata. A livello nazionale è partita un paio di mesi fa una campagna proprio per la tutela dei corsi d'acqua di fronte a questa aggressiva corsa alla realizzazione di nuove centrali idroelettriche che riguarda praticamente tutte le aree montane italiane in cui ci sono significative risorse idriche. E è partita questa campagna nazionale che è stata presentata alla Camera dei Deputati. Vi volevo proporre appunto la registrazione di una parte di questo incontro.
Grazie per essere venuti alla presentazione di questo appello nazionale per la salvaguardia dei corsi d'acqua dell'eccesso di sfruttamento idroelettrico. Io sono Andrea Goltara, il direttore del CIRF, Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale, e rispetto all'invito che avete ricevuto sono confermati tutti gli altri relatori, ovvero Edoardo Zanchini, vicepresidente di Lega Ambiente Nazionale, Andrea Gapito, responsabile acqua del WWF, c'è poi Antonio Gigli, che è il vicepresidente nazionale della FIPSAS, Paolo Carsetti, della segreteria operativa del Forum Italiano Movimenti per l'Acqua, e alla mia destra Lucia Ruffato, presidente del Comitato Bellunese Acqua Bene Comune. Io vi illustrerò brevemente, sperando che arrivino anche le immagini, alcune delle motivazioni che ci hanno spinto a promuovere questa iniziativa e ad avanzare le richieste. Oh, ecco, arriva, perfetto, sincronizzazione perfetta. ad avanzare le richieste che potete leggere nel testo dell'appello, che vi verranno poi illustrate più nel dettaglio da chi mi seguirà. Noi siamo un'associazione nazionale no profit che si occupa di tutela dei corsi d'acqua e di sostenibilità nella gestione delle acque, perché ci occupiamo di idroelettrico. L'idroelettrico in generale ha presso il grande pubblico ancora una forte immagine di sostenibilità, energia idroelettrica, energia rinnovabile e quindi automaticamente verde, sostenibile. In realtà, per chi si occupa di acque e di fiumi, ci sono molti, molti conflitti in atto, con un trend di peggioramento per noi abbastanza preoccupante. Ovvero il conflitto è tra la spinta di incrementare la produzione idroelettrica in quanto una delle possibili strade per ridurre le emissioni di CO2, quindi direttiva sulle energie rinnovabili, e dall'altra le istanze altrettanto vincolanti di raggiungere il buono stato dei corsi d'acqua e quindi la tutela dei corsi d'acqua in relazione alle direttive europee sulle acque e la biodiversità. Questi due percorsi stanno andando avanti molto in parallelo e siamo arrivati a un punto di conflitto molto forte. Ormai questo conflitto è patente, nel senso che ci sono tutte le ultime dichiarazioni e comunicazioni della Commissione europea che le mettono in evidenza, tanto che la costruzione di nuovi sbarramenti, derivazioni e dighe è indicato stabilmente come il principale motivo di non raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque. Per illustrarvi brevissimamente le principali problematiche sulla base delle quali abbiamo fatto poi, vi ho dato questo appello, divido in due la brevetrattazione. Da un lato c'è il problema dell'idroelettrico che già c'è, cioè degli oltre 3.000 impianti idroelettrici che sono sul nostro territorio, la cui mitigazione degli impatti è a nostro avviso molto molto limitata e insufficiente. Nell'idea comune, chi va al di là dell'idea appunto che l'idroelettrico sostenibile tout court pensa che basti insomma lasciare un deflusso minimo vitale, qualche passaggio per pesci e in realtà il problema si è risolto. In realtà la questione è molto più complessa, cioè i moltissimi impianti idroelettrici che ci sono sui nostri corsi d'acqua determinano forti alterazioni dell'andamento delle portate, che sono uno dei motivi principali per cui gli habitat sono in forte degrado. C'è un problema sempre più diffuso di idropicking, cioè tutti gli impianti che producono in relazione alla domanda di picco determinano portate oscillanti continue nei corsi d'acqua, che fanno un vero e proprio deserto a valle della restituzione. Problemi complessi, di difficile soluzione, in parte legati anche alla gestione dei sedimenti. Uno dei grossi problemi irrisolti nel nostro paese è quello che c'è un forte deficit di sedimenti in tutti i corsi d'acqua. Corsi d'acqua che stanno per lo più incidendo, sprofondando. Quasi tutti i corsi d'acqua italiani hanno questo problema. Cioè mancano sedimenti che restano intrappolati a monte e quindi gli alvei si stanno incidendo con grossi problemi ambientali ma anche economici, destabilizzazione di opere, abbassamento delle falde, eccetera. Arretramento del fronte di costa. Gli impianti idroelettrici, soprattutto quelli con un invaso e quindi con un accumulo a monte di una diga, sono corresponsabili di questo grosso problema, che è un grosso problema economico. L'alterazione delle forme dei corsi d'acqua in Italia è estremamente diffusa, quindi da un periodo di, diciamo, risalenti circa 50 anni fa, in cui c'erano molte tipologie fluviali diverse, oggi c'è una banalizzazione diffusa, in buona parte legata a questo problema di gestione dei sedimenti. Un qualcosa che forse ritrovate più spesso nella cronaca, la gestione dei sedimenti fini, quindi gli svasi dagli impianti, quindi la gestione di questo cumulo di limo e sedimenti fini nelle dighe che provoca problematiche molto complesse di gestione degli impatti a valle, eccetera, eccetera. Quindi è una questione molto complessa e articolata, le tipologie di impatti sono molte. Ci sono ormai molte linee guida, documenti a vario livello tecnico-scientifico un po' in tutti i paesi, diciamo, in particolare dell'arco alpino, che mettono in evidenza quali sono questi impatti e anche indicano come mitigarli. Uno di questi lo cito perché hanno partecipato diversi dei soggetti attorno a questo tavolo, era questo progetto europeo che aveva indicato addirittura metodologie di certificazione volontaria per dire come si fa a fare un impianto più sostenibile degli altri. Uno dei risultati, diciamo, forti di queste analisi di letteratura sugli impatti è il mettere fortemente in discussione un assunto che è comunemente accettato e anche alla base di molte norme che attualmente regolano l'incentivazione degli impianti, è che piccolo e bello. In realtà non è vero, cioè non è scientificamente fondato l'assunto per cui un piccolo impianto è necessariamente più sostenibile di un grande impianto. Dipende da dov'è, da qual è la sensibilità dei corpi idrici in cui si trova e soprattutto da come è gestito. E quindi non è necessariamente vero che 50 impianti da un megawatt siano più sostenibili di un impianto da 50. Dipende. Non è nemmeno per il contrario che sia meglio il grande del piccolo, ma questo assunto è messo fortemente in discussione. C'è poi il fronte, per noi molto preoccupante, di tutto quello che è il nuovo idroelettrico. Cioè, negli ultimi anni, grazie o a causa del sistema di incentivazione particolarmente favorevole e da un contesto normativo che sta spianando la strada ai nuovi impianti, c'è stata un'esplosione di domande per nuove concessioni. In questo momento ci sono più di 3.000 impianti esistenti e circa 2.000 in tutta Italia, 2.000 domande pendenti, quindi istanze già depositate, tolti quelli in concorrenza. Quindi potenzialmente ce ne sono lì pronti ad essere costruiti quasi tanti quanti quelli che già abbiamo sul nostro territorio. Sono impianti per lo più piccoli, perché lo spazio ormai è limitato ai piccoli corsi d'acqua, sempre più in alta quota, in corsi d'acqua sempre più sensibili, in contesti paesaggistici per lo più poco alterati. Quindi sono gli ultimi tratti, diciamo, di corsi d'acqua e ambiti naturalistici in buono stato che abbiamo in Italia. Su questi pendono la maggior parte delle nuove domande. Vi indico solo qualche numero, ad esempio tra il 2009 e il 2013 il numero di impianti di potenza inferiore a un megawatt realizzati sono incrementati del 53%, da 1270 a 1943, ma questo ha portato un aumento solo dello 0,8% in termini di potenza installata, quindi un grande numero di impianti, ma ovviamente un limitato incremento in termini di energia prodotta e potenza installata. Questo è un numero che poi potete leggere più nel dettaglio in un dossier che vi ho portato. È una tabella che riassume la situazione in tutte le regioni italiane. Ce l'abbiamo perché pochi mesi fa la Commissione europea ha aperto una procedura di pre-infrazione, fra virgolette, nei confronti dell'Italia, proprio in relazione al problema idroelettrico versus tutela delle acque. Quindi, come potete vedere nella tabella, ci sono regioni per cui il numero di istanze pendenti è addirittura superiore agli impianti che ci sono. Se tutte queste venissero costruite, si tratterebbe di derivare almeno altri 3.000 km di corsi d'acqua, che in molti casi sono quelli in migliori condizioni ecologiche oggi. Maggiori dettagli e numeri li trovate in questo dossier che abbiamo realizzato come CIRF e che potete trovare sul sito, oppure qui abbiamo portato qualche copia. Giusto per darvi un esempio prima di passare la parola, per moltissimi bacini alpini, ma sempre di più anche appenninici, la situazione è questa. Cioè tutto è o derivato, in rosso, oppure sottoposto a nuove istanze di derivazione. Gli unici piccoli trattini che restano non toccati sono quelli di più alta quota, dove spesso non è nemmeno tecnicamente fattibile o interessante fare alcunché. Quindi non resta praticamente più nulla. Le criticità nelle procedure per il rilascio di queste nuove concessioni sono molte e sono la base su cui abbiamo costruito le richieste specifiche che poi vi illustreranno i miei colleghi. Te ne cito alcune tra le principali. Vengono valutate con un'ottica estremamente puntuale, una a una, anche quando spesso ci sono decine di domande pendenti su uno stesso sottobacino, quindi gli effetti cumulativi non vengono valutati. L'iter d'approvazione, che è stato molto semplificato anche grazie alla normativa nazionale che ha spinto verso le rinnovabili, quasi mai considera esplicitamente in considerazione i conflitti tra obiettivi di tutela dei corpi idrici e obiettivi energetici. Di fatto non vengono considerati. La VIA molto spesso non viene attuata. Io vengo dal Veneto, tutti gli impianti sotto il megawatt non vanno a VIA, cioè quasi tutti gli impianti, il 90% delle nuove domande non va a VIA. Sono articoli importanti e vincolanti della direttiva quadro sulle acque che ci stanno portando verso procedura di infrazione, di l'obbligo di giustificare ogni degradazione ulteriore dei corsi d'acqua che non vengono applicate. Questa è la procedura che vi citavo, EU Pilot. Sono tutti piccoli corsi d'acqua non coperti dalla direttiva che di fatto sono senza protezione. Ci si fa qualsiasi cosa. Le no-go areas non funzionano e coinvolgimento delle comunità locali, cioè laddove i conflitti sono più evidenti, e poi ci sarà chi ve ne parlerà più nel dettaglio, di fatto non vengono considerati, non c'è pianificazione strategica, non c'è partecipazione. Questi sono i principali problemi. Lascio la parola a Edoardo Zanchini per la posizione di Lega Ambiente, anche per illustrare più nel dettaglio le nostre richieste.
Sì, buongiorno, ma io aggiungo qualcosa a quanto ha detto già Andrea Goltara, poi avete l'appello, per cui appunto per chi poi fosse interessato a alcune questioni di merito, siamo qui, insomma, siamo in tanti ad aver firmato questo appello, per cui sarò veramente breve in modo da lasciare la parola ad altri. Mi soffermo in particolare su due questioni. La prima è che appunto siamo arrivati a una denuncia, appello in questa forma per la preoccupazione che continui in questa forma e con questa dimensione un cambiamento negli ecosistemi fluviali che negli ultimi anni in particolare sta prendendo una forma molto preoccupante, e noi invece siamo convinti che ci sia bisogno di particolare attenzione al tema delle risorse idriche, in particolare della tutela degli ecosistemi fluviali, in un momento come questo in cui abbiamo di fronte una sfida enorme come quella della lotta ai cambiamenti climatici, in cui dobbiamo fare i conti con i cambiamenti negli ecosistemi, nella gestione dell'acqua in una forma nuova. In fondo il tema di cui stiamo parlando non è un tema nuovo in questo paese, anzi le polemiche sugli impianti idroelettrici nel nostro paese sono state fortissime alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento. Ci sono riunioni della Camera dei Deputati durante gli anni 20-30, durante il fascismo, con polemiche durissime, per esempio per l'impianto idroelettrico fatto a Tivoli, in cui ci furono riunioni straordinarie della Camera, in cui perfino Mussolini prese impegni poi per interventi rispetto alla tutela dei fiumi, perché c'è sempre una questione di impatto ambientale, poi una questione di gestione della risorsa acqua, oggi ovviamente in una forma molto diversa dal passato, perché nel frattempo sono cambiati i corsi d'acqua negli ultimi secolo e mezzo in una forma molto rilevante, c'è sempre più conflitto sull'uso della risorsa acqua e in più non siamo stati in grado di creare delle regole che permettessero di affrontare questi temi. Lo raccontava Goltara, abbiamo due questioni principali. Una prima riguarda gli impianti esistenti, cioè quel patrimonio di impianti costruiti in 100 e passa anni, dove il livello di attenzione sulla gestione e sugli aspetti ambientali della gestione, ma io dico anche su quelli di produzione elettrica da quegli impianti, è sempre stato del tutto inadeguato. Non ci dimentichiamo che ci sono polemiche che continuano sulla gestione di questi impianti. Noi come Lega Ambiente abbiamo fatto un'ultima per un invaso svuotato in un parco nazionale tra la Calabria e la Basilicata, senza alcun controllo, senza che il parco ne sapesse nulla, in una forma veramente inaccettabile. E queste non sono cose, come dire, che girano così, sono molto diffuse, quindi c'è un problema di attenzione, di tutela, di controlli sugli invasi esistenti, anche con un obiettivo, diciamo, di produzione, perché questo paese oggi ha un andamento oscillante di produzione di idroelettrico che può variare a seconda degli anni tra il 15%, 18%, 19%, anche di più, perché poi sono calati i consumi con la crisi. Noi ci dobbiamo porre un obiettivo di scenario come ambientalisti, che è quello di riuscire a mantenere una produzione da idroelettrico nel tempo, nei prossimi anni, ma con una gestione diversa dal passato. Ossia riuscendo a far produrre energia idroelettrica dagli impianti esistenti gestiti in un'altra forma e, ad avviso di Lega Ambiente, continuare nello sviluppo di un idroelettrico che sia compatibile con lo stato dei fiumi, anche sostituendo impianti esistenti, ripensando completamente anche alcune situazioni di degrado estremo. Qui c'è un problema ovviamente di come in questo paese hanno funzionato gli incentivi, perché gli incentivi non sono differenziati per le caratteristiche che hanno gli impianti. C'è un impianto fatto con un muro, come è stato fatto vedere prima, senza alcuna attenzione ambientale, con una spesa X, allo stesso incentivo di un impianto invece che ha tutte le attenzioni e che ha tutte le accortezze ambientali, che magari passa anche delle valutazioni come quelle appunto che ci possono essere oggi con sistemi di certificazione anche internazionali degli aspetti ambientali. Prendono lo stesso incentivo con costi differenti e con attenzioni differenti. Questo è senza senso. Dobbiamo ripensare gli incentivi. Secondo tema è quello della valutazione ambientale in Italia. In generale c'è da fare una riflessione sulla valutazione ambientale in Italia che ha avuto negli ultimi 15 anni sicuramente sicuramente un crollo della capacità di essere efficace rispetto al reale impatto, per tutta una pressione politica che voleva svuotarla di ogni ruolo nel fermare, nel mitigare gli impatti, pensiamo a quella che è stata la legge obiettivo e poi tutte le trasformazioni a cavallo, la composizione della commissione via, nelle competenze e nella lottizzazione dei membri, il modo in cui oramai giustifica e approva qualsiasi progetto. Lì c'è una questione riguardo alla valutazione di quegli impianti e poi c'è una questione più rilevante, come diceva anche Coltara, che riguarda il fatto che questi impianti stanno dentro un bacino idrografico. Ancora si va avanti con valutazione impianto per impianto senza pensare all'effetto cumulato di diverse trasformazioni, senza pensare che magari c'è un altro progetto in contemporanea sta avendo lo stesso iter ma 3 chilometri più sopra. Ognuno viene valutato separatamente. Tutto questo è senza senso. Poi c'è una questione anche di concessioni per lo sfruttamento della risorsa idrica, tutto questo non ha nessun coordinamento. È chiaro che oggi non è accettabile ed è per quello che siamo anche molto duri nelle richieste, perché chiediamo di sospendere la realizzazione di nuovi impianti e l'approvazione di nuovi impianti, perché bisogna cambiare le regole. Quello che noi pensiamo è che appunto bisogna intervenire su questi due aspetti. Gli incentivi vanno fermati e vanno cambiati, devono essere dati o non dati in funzione dell'impatto ambientale degli impianti e quindi devono essere differenziati, e secondo va introdotta una valutazione seria di bacino e sugli aspetti ambientali della risorsa acqua e dei fiumi. Noi ovviamente quello che vogliamo evitare è che succeda sull'idroelettrico, questa ovviamente è la posizione di Lega Ambiente, quello che è successo sull'eolico e sul solare. La pressione che c'è stata, la lotta che c'è stata contro gli impianti solari negli ultimi 3-4 anni ha portato alla cancellazione del conto energia per il solare anche sui tetti e anche quando gli impianti solari andavano a sostituire i tetti in amianto. Ma quando tu hai una pressione di quel tipo, per cui perfino il Presidente del Consiglio Renzi ha fatto dichiarazioni pubbliche per dire che il solare era in mano alle multinazionali e che ha distrutto la bolletta italiana facendo dei costi e la causa dei costi in bolletta, cioè si capisce quanto la pressione mediatica e anche di alcuni gruppi interessa portati in una certa direzione. Stessa cosa si sta facendo su Eolo, quindi non distinguendo tra gli impianti fatti bene e gli impianti fatti male. Stessa cosa sta rischiando di succedere con gli altri impianti a fonte rinnovabili, perché tra poco si arriverà al tetto e alla scadenza dei sistemi nuovi di incentivo con le aste e con i registri. Noi non vorremmo che si passasse da appunto i certificati verdi, poi l'aste e registro con tutti i funzionamenti negativi che hanno per alcune tecnologie, ha un sistema che praticamente va a morire anche per via di questa accusa. Noi siamo perché si passi a un sistema virtuoso che premia solo gli impianti fatti bene, come c'è scritto nell'appello. C'è un problema di salvaguardia dei corsi d'acqua, del cesso di sfruttamento idroelettrico, c'è un problema di incentivi per gli impianti che danneggiano i fiumi. Noi dobbiamo fermare gli incentivi degli impianti che danneggiano i fiumi e fermare proprio quegli impianti, e quindi passare a un sistema che invece riesca a permettere di distinguere tra impianti fatti bene e impianti fatti male. Su questo ovviamente vogliamo aprire un'interlocuzione con il governo, se il Ministero dell'Ambiente sarà disponibile, sia il Ministero dello Sviluppo Economico, che fino adesso rispetto a questi temi, in particolare sulle autorizzazioni degli impianti a fonti rinnovabili, hanno avuto attenzione zero oramai da 5 anni a questa parte. Non c'è nessun controllo su quello che succede, né nessuna autocritica su come hanno funzionato le linee guida per le fonti rinnovabili, e ovviamente anche con gli attori imprenditoriali, perché ce ne sono di buoni e di cattivi e di interessati a questo tipo di scenario, ed altri invece che cercano solo di guadagnare da questa finestra di incentivi ancora disponibili. Grazie.
this boat that cannot be alone, rolled off of the slim feathers of unfeeling dove. So you love that instead, and as your wings hit the shed, tallest tales between your teeth and whales, through the tines and scales that bind your teeth with nails. It's stuck in time, you can't go back, my love, my love. And this limper can't roam as your mouth fills with foam. Swallow the dread and it fills you with lead, and as the ground holds your head, what will you dream of? Limbs have bled dry and the days won't be kind, they will be peaceful in time.
La musica di Bird of Youth, tratta dal freemusicarchive.org, licenze libere, Creative Commons per queste creazioni artistiche che potete liberamente esplorare e scaricare nel sito americano www.freemusicarchive.org. Torniamo ora ad ascoltare le voci che qui a Voci dalle Dolomiti ci parlano dell'appello nazionale per la tutela dei corsi d'acqua che è stato presentato alla Camera dei Deputati nell'autunno scorso, e ne abbiamo riparlato in seguito alla condanna da parte del Tribunale di Belluno di un attivista del Comitato Bellunese Acqua Bene Comune, perché è entrato durante una manifestazione insieme ad altri nell'area da ripristinare, lasciata lì cementificata in mezzo all'alveo del torrente Miss, dopo che la Corte di Cassazione ha bloccato un cantiere di una centrale idroelettrica. E nessuno però si sta occupando del ripristino ambientale. Nel corso di una manifestazione se ne sono occupati i vari movimenti bellunesi e non, per richiamare l'attenzione su questo scandalo del mancato ripristino ambientale paesaggistico. Ebbene, ora arriva la prima condanna, non riguarda chi ha reso possibile quello scempio nell'alveo di un torrente, bensì un attivista del Comitato Acqua Bene Comune che ha reagito con una nota stampa molto critica di cui vi ho dato lettura poco fa. Proseguiamo dunque con le voci dall'appello si occupa appunto di tutela dei corsi d'acqua in tutta Italia, un tema caldo per tutte le aree montane.
Grazie, Lucia Ruffato, Comitato Bellunese Acqua Bene Comune.
Grazie. Buongiorno a tutti, vi ringrazio di essere qui e vorrei appunto sottolineare che io ho tenuto a essere qui per portare la voce di centinaia di associazioni e di gruppi di cittadini delle Alpi e degli Appennini, che sono veramente un numero molto significativo di persone che da anni cercano di salvare il salvabile, con tutti i mezzi a loro disposizione, compresi anche dei costosi ricorsi amministrativi. Io vengo da Belluno, però la situazione di cui sto parlando vale per la Val d'Aosta, per Vicenza, per Brescia, per le regioni appenniniche e anche per l'Italia del centro e del sud. L'iniziativa è partita dal basso, dai territori, che hanno fatto un grande sforzo per costruire questa rete tra associazioni che hanno lo stesso identico problema e per coinvolgere anche le associazioni nazionali, per avere più voce, perché siamo consapevoli, ecco, questa è una delle cose che voglio ribadire, che non abbiamo più tempo davanti. Il problema finora, diciamo, non è stato molto avvertito dall'opinione pubblica, perché probabilmente passiamo sui fiumi senza neanche dare un'occhiata. E comunque non è un caso che questa iniziativa sia partita da territori che hanno vissuto l'esperienza del Vajont. Chi vive vicino ai fiumi ne percepisce tutte le dimensioni e si ribella fortemente a questo sfruttamento insensato. I fiumi sono una ricchezza per il territorio, una ricchezza economica, ma prima ancora un elemento della qualità della nostra vita e anche della vita stessa della natura, e sono lo scrigno della biodiversità. E questo voglio ribadire, che o si fa qualcosa adesso o fra un anno è troppo tardi. Noi non è che siamo contro le energie rinnovabili, siamo favorevoli a uscire, convinti sostenitori dell'uscita dal fossile, ma questo non significa lasciare libero corso a tutto quanto devasta le risorse non rinnovabili, come sono i corsi d'acqua e il paesaggio italiano. Riguardo all'idroelettrico, noi riteniamo che siamo già arrivati a un punto di non ritorno, cioè la distruzione di troppi corsi d'acqua, perfino dei ruscelli d'alta quota. E questa devastazione è sostenuta e percorribile solo grazie alla presenza di un meccanismo incentivante intollerabile, che stiamo facendo pagare a tutti i cittadini nelle bollette, anche quando troppi progetti rendono irreversibili i danni al nostro patrimonio idrico. Le questioni tecniche sono già state spiegate dagli altri e quindi sono ampiamente condivise. Se pensiamo che Cipra, che ha firmato, Cipra è la Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi, ha già firmato e ha firmato qui l'appello, già 20 anni fa evidenziava che solo il 10% dei corsi d'acqua alpini mantiene ancora delle condizioni naturali, e questo l'ho riletto recentemente nel lavoro che citava prima del WWF. Quindi questa analisi del problema è condivisa, quindi il problema è qual è la terapia. E la terapia, secondo noi, per individuarla bisogna partire dalla considerazione che il combinato disposto fra incentivi e mancanza di programmazione di tutele ambientali si è rivelato devastante. Quindi noi come territori chiediamo che chi ha emanato queste normative, che si sono rivelate un disastro per l'ambiente fluviale e poco significative per la produzione energetica e dispendiose per la collettività, vengano riviste. Io credo che se non c'è un'azione legislativa noi non potremo che essere perdenti, ma saremo perdenti noi e saranno perdenti tutti, perché non ci sarà più un fiume italiano alpino o appenninico che è esente da queste derivazioni. Io credo che la cosa importante è proprio questa: rivedere questi incentivi e recepire finalmente la direttiva acque, e soprattutto anche tenendo presente quello che ha detto Andrea Goltara, che c'è perfino un esplicito riferimento al fatto che non si devono più incentivare gli impianti idroelettrici che vanno contro la direttiva. Quindi, partendo da questo, credo si possa veramente fare un passo indietro. Il salvabile, e questo voglio ancora dirlo perché secondo me è una questione tecnica ma è molto importante, è anche dentro ai registri che ancora le domande, diciamo, che sono state presentate e che non sono ancora autorizzate. Questa è una cosa importante perché c'è una normativa che permette di iscriversi nei registri del GSE senza avere l'autorizzazione. Quindi ci sono centinaia di impianti che sono iscritti a registro con la sola concessione ma senza aver fatto tutto l'iter autorizzativo, e là c'è il salvabile, perché se, diciamo, da oggi in poi non è che se venissero approvate tutte le domande che ancora sono pendenti non avremo poi più niente su cui discutere. Grazie.
Grazie Lucia.
Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
E con l'intervento di Lucia Ruffato del Comitato Bellunese Acqua Bene Comune si chiude questa settimana Voci dalle Dolomiti. Vi ho proposto nella seconda parte del programma la presentazione dell'appello per la tutela dei corsi idrici, dei corsi d'acqua italiani, che sono minacciati dalla crescente corsa allo sfruttamento idroelettrico, favorito ovviamente dai lauti incentivi, quindi contributi pubblici pagati col denaro di noi tutti, col prelievo nelle bollette di noi tutti, per queste iniziative spesso speculative e comunque spesso molto invasive, che hanno uno scarso ritorno dal punto di vista, diciamo, della produzione idroelettrica generale, quindi dal punto di vista dell'approvvigionamento elettrico nazionale, ma invece hanno un pesante impatto ambientale, mentre si potrebbe recuperare molto di più in termini di produzione con il cosiddetto efficientamento delle centrali storiche, delle grandi centrali idroelettriche che sono presenti in quantità significativa sulle nostre montagne, come ben sanno anche e soprattutto dalle parti del Bellunese, dove le Dolomiti sono largamente utilizzate a scopi idroelettrici, e pochissimi sono ormai i corsi d'acqua non interessati da questi interventi, moltissime sono invece le domande giacenti in regione per farne altre di centrali. Con questo è tutto da Zenone Sovilla, grazie dell'ascolto, appuntamento martedì prossimo qui a Radio Cooperativa con Voci dalle Dolomiti. Buona serata.